File 9, pagina 41. Quello che racconto è la pura verità. Non ho nessun interesse a raccontare cose non vere. Era il 14 di agosto del 44. Era una domenica e io quella domenica avevo lavorato fino alle 2. Dopo una corsa a casa ho preso la mia bicicletta e sono andata al Dol Grande. Sapevo che dovevamo avere un meeting, un incontro con i partigiani, e che ci sarebbe stata una festa. Dol Grande era sempre stato un punto d'incontro. Tante volte si trovava il comando partigiano e c'era anche Stoca che piantava là le sue tende. Quella sera doveva arrivare un gruppo partigiano e doveva esserci appunto un meeting. Ci voleva un po' di allegria, un po' di ballo, perché se no la gioventù non aveva via d'uscita. Con il gruppo partigiano si organizzavano recite, canti, tutto quello che si poteva, anche iniziative di tipo culturale. Insomma, quando ho saputo del meeting, ho detto: verrò senz'altro. C'erano i miei due fratelli, il mio fidanzato e le mie future cognate, con le quali mi sono trovata per andare assieme all'incontro. Erano già le 17:30 quando ci siamo trovate, ma d'estate fa ancora luce, avevamo ancora 3 ore di luce. Avevamo inoltre intenzione di passare là la notte in occasione del meeting. Dal Do Grande ad Aurisina non c'è molta distanza. Kettner era vicino con il suo comando. Era stato tutto preparato in caso di attacco, anche se il meeting era stato organizzato in breve tempo, dal momento che queste cose non potevano essere programmate molto tempo prima, perché aumentava il pericolo che i tedeschi lo venissero a sapere. Insomma, arrivo là e vedo che c'erano alcune sentinelle partigiane. Tutte le strade e tutto il paese era circondato perché non venisse qualcuno a sorprenderci. Allora abbiamo lasciato le biciclette vicino alla prima casa e siamo entrate. Sono andata anche a trovare uno che era stato ferito ed era da pochi giorni in convalescenza a casa. Sapevo che il medico, il dottore che lo aveva operato, era partigiano. Sono andata a trovarlo e gli ho portato qualcosa. Con il sopraggiungere del buio è cominciato il ballo nella scuola del paese. C'era allegria, si suonava e si ballava. Qualche bicchiere di vino rendeva i cuori leggeri e per un momento si dimenticavano le disgrazie che la gioventù subiva con la guerra. Ma tutto a un tratto uno si precipita dentro e butta un panno sulla lampada. «Ci sono i tedeschi! Tedeschi!» urla. In quel momento tutti hanno cominciato a correre, chi di qua, chi di là. «Aica! Aica!» in sloveno. «Via, via, scappa!» Gli uomini cercavano le armi. Ballando avevano posato i propri fucili negli angoli o lungo il muro e allora subito si buttarono per prenderli. In quel momento i tedeschi cominciarono a lanciare razzi per illuminare a giorno il paese e noi a quattro gambe per scappare. Appena fatti una 50ina di metri dalla scuola in cima al paese, mi ricordo di aver lasciato la borsa con i documenti e tutto, appesa a una finestra. «Mamma mia!» ho detto. «Sapranno che ero qua!» Allora torno, strisciando. Ogni tanto buttavano bengala e allora mi fermavo. Era tutto chiaro, come di giorno, anche se le ombre, quando il bengala cadeva, si muovevano rapide sui muri e non era facile distinguere le cose vive da quelle inanimate. Nascondendomi, sono tornata dentro e ricordo che c'era un partigiano che non riusciva a trovare il suo fucile. Forse glielo aveva preso qualcun altro. Dopo, finalmente, lo ritrovò. Era caduto lungo il muro, per terra. Qualcuno doveva averlo urtato e questo partigiano lo cercava appoggiato al muro come lo aveva lasciato prima. Io intanto ho trovato la mia borsa e ringraziando Iddio mi è andata bene perché c'era in corso una sparatoria indemoniata. Era proprio come in prima linea. In quello scontro sono morti 3 dei nostri. So che uno, prima di ucciderlo, lo hanno martirizzato. Era un ragazzo, era di Cossara, si chiamava Josco e aveva 19 anni. Nella fuga ho perso i contatti con le mie amiche. Solo io e Milena, una sorella del mio fidanzato, quella che ho aiutato a venire fuori dalla prigione di Ketner, siamo rimaste unite. Tutti sono spariti, chi di qua, chi di là. Si sentiva mitragliare, imprecare, lamentarsi, chiamare aiuto. Era la guerra. Ci eravamo nascoste in mezzo a un campo di pannocchie buttate a terra. Ancora un'ora dopo si sentiva che sparavano. A un tratto si è calmato tutto e non si sentiva più niente. Per tutta la notte non si sentì più niente. Solo il peso del cielo nero su di noi. Allora penso, ma cosa succede? Non si sente più niente, basta che non siamo circondati. Oh no, cosa facciamo? Cosa facciamo? Faceva freddo di notte, era in agosto, però quella notte avevo freddo, c'era la rugiada sull'erba, o forse tremavamo per la paura. Più tardi avrei avuto modo di constatare che eravamo fuori di pochi metri dal cordone tedesco, ma se anche fossimo andate via ci avrebbero sentite perché c'era un tale silenzio, zitto tutto. Inoltre non potevamo escludere che ci fosse ancora una sacca più grande, forse noi eravamo tra un cerchio e l'altro, ma non lo sapevamo. Abbiamo pensato molto tempo a dove potevamo essere. Eravamo là, per terra, tutta la notte. Quando ha cominciato a far giorno, pensavo: qua dobbiamo stare tutto il giorno, ma siamo fuori dall'accerchiamento. O siamo prigioniere tra 2 accerchiamenti. Insomma, non sapevamo più cosa fare. A un certo punto dico: Milena, cosa facciamo qua? Sai cosa? Le biciclette le abbiamo là e non si sentono più gli spari. Cerchiamo di riprendercele. Se andiamo a prendere le biciclette, possiamo cadere dentro la retata tedesca. Non so, ma aspettare qua può venire troppo chiaro. Ci siamo decise e siamo andate in paese. Camminiamo per non più di 10 metri e dal fondo della strada sentiamo: «Stoi!» ci dicono, ferme. Noi abbiamo fatto finta di non capire cosa significasse stoi e andiamo avanti e guardiamo cosa vogliono. Vediamo che sono tedeschi e ripetono alt. E allora ci siamo fermate e abbiamo dichiarato di voler entrare in paese. I tedeschi mi hanno riconosciuta e guardata come per dire: ah, ti abbiamo presa di nuovo. Si mettono in linea come per sbarrarci la strada, ma un sottufficiale dice che possiamo andare. Siamo andate verso la casa dove avevamo lasciato le biciclette e dopo 50 metri vediamo che ci sono altri 2 tedeschi. Ci bloccano e ci dicono che non possiamo uscire finché non viene il maggiore Ketner. Mamma mia, quando ho inteso quel nome mi è venuto un accidente. Loro avevano già ricevuto la telefonata da Ketner che ci autorizzava a entrare, ma che avremmo anche dovuto aspettarlo. In quel momento lo vedo da lontano che esce con le munizioni, con una scatola di munizioni sulle spalle. Aveva una camicia tutta aperta, di quel colore che usavano loro, tipo coloniale, i pantaloni corti, e quando mi vede, ancora a circa 100 metri, esclama: «Ah, sempre tra i partigiani, anche questa volta! Ha ballato bene ieri sera!» «Io non ho ballato», ho detto, e lui beffardo: «E oggi che scuse troverà?» Insomma, mi chiede questo e quell'altro e dopo mezz'ora mi porta su, dove ballavamo. Mi fa vedere uno. «Conosce questo?» «No», ho risposto, «perché io non ero qua». «Era qua e ha ballato!» urla. «No!» «Ha visto suo fratello o il suo fidanzato?» «No!» «E come mai voi due eravate qui?» «Perché lei mi fa compagnia e lei, come me, ha bisogno di mangiare. Siamo andate con le nostre biciclette in questa casa a chiedere qualcosa da comperare per mangiare. In quel momento è successo tutto quel pandemonio e il capofamiglia ci ha detto di uscire di casa, non ci voleva dentro. Così noi siamo venute a prendere le biciclette e siamo corse anche noi a nasconderci perché era in corso una battaglia e non abbiamo visto né mio fratello né nessun altro». Dopo mezz'ora ci hanno messe al muro e hanno preparato una mitraglia. «Adesso ci ammazzano», pensavo. Invece niente. Ogni volta che andavo via dagli interrogatori ad Aurisina, Kettner diceva: «Se lei saprà qualcosa, mi darà qualche informazione?» «Senz'altro, se saprò qualcosa, sì, ma finora non ho nessuna notizia da darle». Anche quel giorno me l'ha ripetuto e io gli ho detto: «Guardi, lei sa dove abito. È domenica e ogni domenica io devo andare in cerca di viveri perché non ho altri giorni di libertà. Altrimenti andrei anche più lontano, ma vado dove mi è possibile». Ci aveva portate in cima al paese, dove c'era un gruppo, e ci ha mostrate a tutti, di nuovo. Parlava già bene l'italiano. Lasciandomi ancora una volta andar via, mi dice: «Non si faccia mai più vedere. Via, via!» Ci siamo avviate e ho detto alla mia compagna: «Milena, come saliamo sulla bicicletta, ci mitraglieranno. Ho paura anch'io. Sarà quel che sarà». Siamo salite. Eravamo brave ad andare in bicicletta. Siamo salite e, con l'angoscia in gola, mi pareva di sentire partire la raffica. «Adesso, adesso!» E come abbiamo girato l'angolo, beh, è andata. Ma quegli altri laggiù, prima che usciamo dal paese, ci falceranno. Quando abbiamo superato anche l'altro sbarramento, quando abbiamo visto che eravamo libere, salve, ci siamo messe a urlare e cantare come matte per la gioia. Kettner l'ho incontrato ancora a Trieste. Andava verso la stazione e io verso il centro città. Insomma, ci siamo incrociati e, come sono passata vicino al muro, lo vedo da lontano. Come ho già detto, era un bellissimo uomo, molto bello. Lo guardai negli occhi, senza paura. Lo guardai quasi con gratitudine, perché a me, personalmente, mi aveva avuto in mano per 3 volte, e non per un giorno, ma per tanti giorni. Sapevo quanto bestiale fosse, però mi ha sempre rilasciata. Ero riuscita a convincerlo. E quando mi è passato vicino, mi ha salutata, con il saluto proprio militare, ed è andato avanti. Anch'io sono andata avanti, avevo fatto solo un inchino, così, e sono andata avanti. L'ultima volta l'ho incontrato sul treno. Qualche volta andavo a Prosecco con il treno perché non c'erano corriere. Andavo con il treno fino a Miramare e da là salivo verso il Ciglione del Carso, verso il paese. Una volta, sarà stata l'una, era di domenica, scendo a Miramare. Il treno era lungo, c'erano ancora tanti vagoni che passavano davanti a me che attendevo di attraversare i binari. A un certo punto guardo verso i finestrini e lo vedo. Mi sorride e quando mi è passato davanti mi ha salutata. Dopo ho sentito dire da uno che era stato rinchiuso in Coroneo, che abitava vicino a lui ad Aurisina, che Kettner una volta, parlando in tedesco, diceva: «Io ammiro quelle persone che so per certo appartenere alla resistenza, ma che non hanno paura e che hanno il coraggio di affrontarmi». Lui, bisogna ricordare, aveva commesso cose terribili. Subito dopo che erano stati rilasciati il mio fidanzato e le mie cognate, i partigiani gli hanno fatto un attentato e lo hanno reso invalido a un braccio. Poi ho sentito anche che è rimasto miracolosamente vivo a un attacco partigiano subito vicino a Postumia durante gli ultimi rastrellamenti che ha fatto. Lo hanno ferito alle gambe ed è rimasto o senza una gamba o ferito così gravemente da rimanere invalido. Di sicuro so che è rimasto in vita. Tutti lo conoscevano. Era proprio il terrore in persona. Quando dicevano «Viene Kettner», tutti scappavano. Era tremendo, tremendo. A me è successo per 3 volte di essere nelle sue mani. Anzi, la terza volta, quando mi ha rilasciata, qualcuno sospettava di me, pensava che collaborassi con le SS. Sembrava incredibile che riuscissi a uscire indenne dai suoi interrogatori. Invece, sapevo parlare, sapevo destreggiarmi, allora ero giovane, ero abile, oggi non sarebbe più così. Adesso, quando mi ricordo di certe cose, mi si stringe il cuore. Avevo assai coraggio e io mi domando dove lo trovavo questo coraggio. Adesso me lo chiedo veramente dove mai lo trovavo. Pagina 48.